Olio d'oliva extravergine. Chi truffa guadagna 7 volte di più. Ecco perché il falso olio italiano è un business. Costi per manodopera e materia prima fanno la differenza. Il profitto di chi rispetta le regole è minimo. Impasse nella inchieste, contraffazioni e addio dazi verso la Tunisia. Comparto in ginocchio di Gaeta. Un litro di olio extravergine deve costare al pubblico almeno 9 o 10 euro se certificato territorialmente e con la tracciabilità. Nonostante ciò i margini di guadagno sono minimi, e invece chi immette nel proprio prodotto solo un di extravergine riesce a incassare almeno 6-7 volte di più, allungando il tutto anche con coloranti e miscugli di vario genere. Viaggio del Fatto Quotidiano, it nel mondo dei produttori di olio, dove le regole non valgono sempre per tutti e dove il malaffare di pochi rischia di mettere a repentaglio il buon nome e la qualità complessiva del Made in Italy di Francesco De Palo. Olio d'oliva extravergine o contraffatto? Il confronto tra costi al pubblico e profitti per il produttore onesto o truffatore? A fare la differenza le spese per manodopera e soprattutto materia prima, chi produce 100% made in Italy ha margini di guadagno bassissimi, chi truffa invece incassa 6-7 volte di più. Ecco come riconoscere in casa quale prodotto è stato acquistato. Di Francesco De Palo, 31 dicembre 2015. Un litro di olio extravergine deve costare al pubblico almeno 9 o 10 euro se certificato territorialmente e con la tracciabilità. Nonostante ciò i margini di guadagno sono minimi e spesso ci si copre solo le spese, mentre invece chi lavora con costi e profitti della contraffazione immettendo nel proprio prodotto solo un di extravergine riesce a incassare almeno 6-7 volte di più, allungando il tutto anche con coloranti e miscugli di vario genere. Viaggio del Fatto Quotidiano, it nel mondo dei produttori di olio, dove le regole non valgono sempre per tutti e dove il malaffare di pochi rischia di mettere a repentaglio il buon nome e la qualità complessiva del Made in Italy. Dati alla mano, quanto costa produrre olio italiano e con olive solo italiane e non marocchine o spagnole? Lo dice Vito Rosato, presidente del Frantoio Sociale Cooperativo di Locorotondo, in provincia di Bari. L'olio della Valle di Tria, rigorosamente con olive raccolte nelle campagne di Alberobello, Martina Franca e appunto Locorotondo, è di tipo collinare, con un'altezza di 400 metri dal mare e soprattutto non è tagliato con altre olive. Prodotto made in Italy al 100%, costi alti, profitti bassi. Punto di partenza la raccolta e la molitura, che da sole costano già al produttore 12-13 euro a quintale, con una resa media del 14%, a cui va aggiunto il costo medio delle olive, che nel 2015 è stato di 40-45 euro a quintale. Si arriva a 55 euro, ma con una resa di 4. A ciò devo sommare i costi del frantoio, come l'attività di imbottigliamento che nel settore alimentare si attesta almeno al 20%, per cui si arriva a non meno di 10 euro al chilo per un prodotto extravergine certificato sulla tracciabilità territoriale. Rosato, per scelta aziendale, non ha puntato sul biologico proprio perché non siamo produttori di grandissimi numeri, ma garantiamo la qualità. E racconta che fu contattato da un intermediario del nord a cui aveva fatto assaggiare il suo prodotto. Ne fu molto entusiasta e mi disse che se avessi avuto la certificazione del biologico ne avrebbe acquistato buone quantità per rivenderle almeno a 20 euro. Replicai che se il mio extravergine tracciabile e certificato già così gli piaceva, a cosa gli serviva anche il bollino relativo al biologico? credo sia un altro controsenso, come tantissimi ve ne sono in questo ambito. È la ragione per cui Rosato ha scelto di puntare sulla certificazione geografica, l'unico sistema per evitare di sporcare le olive italiane con materia prima proveniente da altri paesi UE o addirittura da extra UE, come in Spagna dove usano manodopera marocchina. In questo modo il mio olio, che può piacere o meno alla garanzia che è raccolto, prodotto e confezionato in questi tre comuni della Valle di Tria, è un olio collinare con una sua specificità, e su questo noi puntiamo. Un passaggio che è utile secondo Rosato per lanciare un altro messaggio al consumatore. È vero che quando vado in un supermercato trovo tutto in un unico punto, ma se voglio la qualità devo spostarmi e cercarla. Rosato dice che non può portare il suo olio tra gli scaffali della grande distribuzione perché lì ci sono bottiglie da 4 euro al chilo e mi diranno che sono fuori mercato. Fatture alla mano, dice che una semplice bottiglia con etichetta e tappo antifrode gli costa oltre un euro. Quindi in quella bottiglia che vendo a 9/10 euro già ho un di spese che riguardano il materiale di confezionamento a cui va sommato il prodotto in sé. Materia prima e manodopera a basso costo, l'alto profitto di chi truffa. Chi invece sceglie la strada della truffa usa solo un di olio extravergine, racconta un altro produttore pugliese che preferisce restare anonimo. Basta vedere il prezzo di alcune bottiglie nei centri di grande distribuzione vendute anche a importi bassissimi come 3,50 euro al litro, che significa che a quel di extravergine, che incide per un euro sul prezzo finale, vanno sommati i 9 di altro genere, tra cui olio di semi, salsa e anche colorante. Sì, colorante, per cui quando lo si versa per condire un'insalata o una pietanza cruda sembra quasi che non abbia consistenza. E aggiunge che per testare a casa propria che olio si consuma è sufficiente fare la prova del freezer. Se si mette dell'olio extravergine nel congelatore, dopo un paio di giorni lo si noterà compatto e quasi a forma di chicchi di riso. Mentre invece se diventa gelatinoso come uno strato di grasso, allora è certo che sarà di bassa qualità. Per questo, aggiunge, è possibile trovare in alcuni supermercati una tanica da 5 litri a meno di 20 euro, tenendo conto che l'olio made in Italy si vende ad un prezzo superiore di almeno 2 euro al litro, ecco che la base da cui partono quelle aziende che spacciano per extravergine un olio di categoria 2, si ritrova nel cosiddetto olio lampante, è quello che poi prende la via dell'industria dell'olio per essere raffinato, a cui si aggiunge una percentuale imprecisata di extravergine. È proprio questo che alla fine arriva negli scaffali dei supermercati come olio d'oliva, per cui chi non usa il 100% di olive italiane rischia di guadagnare anche 7/8 volte quello che mette in tasca l'azienda del signor Rosato di Locorotondo, perché non solo abbatte i costi di manodopera italiana, spesso ultra specializzata come accade in Veneto e Liguria, ma lavora anche con una materia prima a basso costo. In più, come riferito dal sostituto procuratore della Repubblica di Bari, Marcello Quercia, in commissione anticontraffazione il 10 settembre scorso, la vendita come olio extravergine di oliva di un olio frutto di miscelazione configura un comportamento di tipo ingannevole da parte del produttore ai danni del consumatore, il quale, nella convinzione di acquistare un extravergine puro, acquista viceversa un prodotto non rientrante in tale categoria commerciale, in quanto originato dalla combinazione di oli di categorie e di qualità diverse, artificiosamente miscelati in modo da ottenere un prodotto rientrante solo nei meri parametri chimici dell'extravergine. Trattasi, in pratica, di un olio che dell'extravergine possiede il solo parametro chimico, peraltro non originario, cioè non ottenuto direttamente, bensì da un processo di miscelazione, quindi sostanzialmente creato in laboratorio. Al guadagno maggiore per chi produce, quindi si somma la condotta fraudolenta. Twitter de Palo. Olio di oliva nel 2015, altro che tutto liscio. Xylella, truffe, inchieste e addio dazi. Produttori in ginocchio. Cartelli italo-spagnoli per tenere bassi i prezzi, truffe in tutta Italia, ulivi tagliati nel Salento per combattere una malattia di cui si sa poco, con l'inchiesta della Procura di Lecce a testimoniarlo. L'anno appena trascorso rischia seriamente di distruggere una delle eccellenze alimentari italiane. Di Louisiana Gaeta, 31 dicembre 2015. Xylella, migliaia di ulivi tagliati, crollo della produzione, truffe e inchieste aperte su tutti i fronti. Dopo il 2014, anno horribilis per la produzione di olio d'oliva, non si volta ancora pagina. Nel 2015 ha regnato la legge di Murphy: se qualcosa può andar male, andrà male. Così è stato. Il piano che avrebbe dovuto fermare il diffondersi della Xylella non ha bloccato il batterio ed è al centro di un'inchiesta della Procura di Lecce che vede indagate 10 persone, tra cui lo stesso commissario straordinario Giuseppe Silletti, che si è dimesso. Siamo punto e a capo. Non è certa l'origine del batterio né si conosce una cura. Ad oggi si mette in dubbio persino che la Xylella sia la sola e vera causa del complesso del disseccamento rapido Codiro, in Puglia, congelato il terzo piano in approvazione, gli ulivi da abbattere sono sotto sequestro, di più, l'allarme che la Coldiretti ha lanciato a inizio anno sulla produzione e sul rischio di truffe si è rivelato più che fondato. Diverse le inchieste aperte su produttori di marchi tra i più noti d'Italia. Anche la Puglia è stata culla di una maxi frode. Almeno 10 le aziende coinvolte in un giro di affari di decine di milioni di euro. In questo scenario l'invasione dell'olio dalla Tunisia rappresenta la ciliegina sulla torta. Ed ecco che il 2015 si è chiuso peggio di come è iniziato. E non era facile. Un anno di Xylella. Risale a gennaio l'allarme dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA. La Xylella fastidiosa è una minaccia per 150 specie anche in Europa. L'allarme degli agricoltori del Salento è stato finalmente ascoltato, ma la situazione era già disastrosa e di lì a poco sarebbe precipitata. A febbraio il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza nominando commissario straordinario Giuseppe Silletti. Tra governo e regione sono stati stanziati circa 20 milioni di euro. Il territorio è stato diviso in difesa, a sud la zona infetta, poi una fascia di eradicazione tra le province di Lecce e Brindisi, il cordone fitosanitario e a nord la zona cuscinetto, oltre la quale la Xylella non doveva passare. A marzo, però, il batterio è arrivato fino a Oria, Brindisi, e le misure sono diventate ancora più rigide con il piano bis, l'eradicazione delle piante nel raggio di 100 metri da quelle infette e il divieto di impiantare nuovi ulivi. In tutti questi mesi gli agricoltori hanno difeso ciò che avevano opponendosi ai tagli degli ulivi secolari e ricorrendo a TAR e Consiglio di Stato. E poi la disobbedienza civile con blocchi stradali, ronde notturne, frantoi chiusi, alberi piantati e binari bloccati. Quello che non si sa. Ci sono poche certezze su come sia arrivata la Xylella in Salento. I magistrati di Lecce sospettano che il batterio sia stato introdotto dai ricercatori nel corso di un convegno svoltosi a Bari nel 2010 e organizzato dall'Istituto Agronomico del Mediterraneo dopo la partecipazione a un corso in California. Gli esperti dell'Università di Bari, invece, hanno sempre ritenuto che il ceppo della Xylella fastidiosa, diverso da quello californiano, provenisse dalla Costa Rica, paese dal quale sono stati importati milioni di oleandri, e che questi avrebbero veicolato il batterio attraverso le cicale sputacchine. Poi c'è la pista del Brasile. È lì che per la prima volta è stato sequenziato il DNA della Xylella. Il progetto di ricerca fu chiamato Alelix e fu creata una biotech che studia le piante resistenti al batterio. Nel 2008 la biotech è stata acquistata dalla Monsanto Company, multinazionale di biotecnologie agrarie, finita al centro delle teorie del complotto. Solo illazioni per gli esperti, ma la procura non si è fermata. L'inchiesta di Lecce. Nell'aprile del 2014 è stata avviata l'inchiesta che vede ora indagati il commissario Silletti e altre 9 persone tra funzionari della Regione Puglia, componenti dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale, ricercatori e docenti universitari. Tra le accuse, diffusione di una malattia delle piante, violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale, distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Al centro dell'indagine l'inefficacia del piano bis di Silletti e le condotte messe in atto dal 2010 a oggi. Secondo la procura non vi è un nesso causale tra i disseccamenti e l'infezione da Xylella. Un altro filone d'indagine, infatti, mette in relazione il batterio e la dell'ulivo, una malattia delle piante diffusasi tra il 2009 e il 2010 in Salento, tra Taviano e Gallipoli, dove si sono sviluppati i primi focolai di Xylella. Sotto accusa i test di fitofarmaci non autorizzati per combattere la lebbra dell'olivo e che potrebbero aver contribuito a causare un drastico abbassamento delle difese immunitarie degli alberi. Al vaglio anche gli investimenti delle società interessate alle sperimentazioni in campo nel Salento. La Monsanto, che ha acquisito la Alelix nel 2008, e la BASF, che ha investito 13,5 milioni di dollari nella stessa società nel marzo 2012. Si indaga anche sulla pioggia di finanziamenti destinati alla Puglia dopo la proclamazione dello stato di emergenza, sui sistemi di coltivazione superintensiva e sull'interesse economico da parte di alcune società e della stessa Università di Bari all'introduzione di nuove cultivar di olivo. La produzione. Nel 2014 la produzione di olio era crollata del 37% rispetto al 2013. Si è scesi al minimo storico delle 300.000 tonnellate rispetto alle solite 500.000. Colpa del clima che ha favorito la diffusione della mosca olearia. Quest'anno il raccolto è andato decisamente meglio, con un aumento di oltre il 30% della produzione di olio rispetto al 2014, eppure i consumatori hanno fatto i conti con l'aumento dei prezzi e il rischio di incorrere in truffe, come quella delle fatture false, sempre più frequente in Calabria e Puglia. Raggiri attraverso i quali entra in Italia olio straniero, a volte veri e propri scarti, e diventa magicamente prodotto made in Italy. Poi c'è l'invasione di olio dalla Tunisia. Secondo i dati Istat relativi ai primi 7 mesi del 2015, le importazioni dal paese africano sono aumentate del 734%, 8 volte in più rispetto al 2014. E subiranno un ulteriore incremento. Con una decisione senza precedenti, infatti, Bruxelles ha aumentato il contingente di esportazione agevolata per la Tunisia. si passerà da 56.700 a 91.700 tonnellate di olio d'oliva tunisino senza dazi verso l'Unione Europea, fino al 2017. Le truffe. Diverse le indagini sulle contraffazioni dell'olio condotte nel 2015. A settembre sugli scaffali dei supermercati di Berlino sono state sequestrate bottiglie di olio pugliese, ma solo sulla carta, frutto della sofisticazione alimentare su cui molto sta investendo la criminalità organizzata. Tra le inchieste più importanti, quella sull'olio venduto come extravergine, in realtà di categoria 2, condotta dal PM di Torino Raffaele Guariniello e sfociata nell'iscrizione del registro degli indagati dei responsabili legali di 7 aziende, Carapelli, Bertolli, Sasso, Coricelli, Santa Sabina, Prima Donna e Antica Badia. L'indagine è partita dalle segnalazioni sull'esistenza di un presunto cartello dell'olio italo-spagnolo, materia prima proveniente dalla Spagna, produzione di aziende toscane e umbre. Si tengono i prezzi bassi ottenendo il marchio Made in Italy pur avendo solo il 16% di olio italiano. Agli inizi di dicembre anche la Puglia è stata al centro di un'inchiesta. Sequestrate 7.000 tonnellate di olio vendute sul mercato come 100% italiano, in realtà una miscela di extravergini provenienti da Tunisia, Siria, Turchia e Marocco. Si era partiti indagando sulla Xylella e su un presunto traffico di rami d'ulivo infettati. Il decreto del governo. A chiudere l'anno ci ha pensato la Camera nell'esame del decreto legge del governo con le sanzioni per la contraffazione dell'olio. Contro il testo c'è stata una levata di scudi da parte degli agricoltori preoccupati di una possibile depenalizzazione del reato di contraffazione dell'extravergine, un reato attualmente punito fino a 2 anni di carcere. Secondo lo schema di decreto legislativo, le aziende che riportano in etichetta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, incorreranno in una sanzione da 1.600 a 9.500 euro. Non più reato, ma infrazione, il MIPAAF ha chiarito. Nessuna depenalizzazione, si regola una fattispecie che oggi non è punita, ovvero quella della mancata indicazione d'origine. Produttori e opposizione sottolineano la necessità della prevalenza della norma penale. Di fatto le commissioni giustizia e agricoltura della Camera, che hanno cominciato ad analizzare il testo, hanno chiesto una proroga al 31 gennaio 2016 per valutare meglio il provvedimento.